Ave Maria, cari amici radioascoltatori della Radio Buon Consiglio, ben ritrovati sulle frequenze della radio che porta l'Immacolata nel tuo cuore, santo primo venerdì del mese del preziosissimo sangue di Gesù Cristo che scaturisce dal Sacro Cuore di Gesù. Bene, santa giornata a tutti voi da Claudio.
E anche da Anna. Ave Maria.
Ecco. E allora, cominciamo subito con la riparazione, vero? Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. Amen.
Amen.
Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo. E ti domando perdono per tutti quelli che non credono, non adorano, non sperano e non ti amano. Santissima Trinità, Padre, Figliolo e Spirito Santo, io vi adoro profondamente e vi offro il preziosissimo corpo, sangue, anima e divinità di Gesù Cristo, presente in tutti i tabernacoli del mondo, in riparazione degli oltraggi, sacrilegi, indifferenze con cui egli medesimo è offeso, e per i meriti infiniti del suo sacratissimo cuore e del cuore immacolato e addolorato di Maria, io vi domando la conversione dei poveri peccatori. Allora, siamo la comunione spirituale. Gesù mio, io ti credo presente nel Santissimo Sacramento dell'altare. Ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima mia. Poiché ora non posso riceverti sacramentalmente, vieni almeno spiritualmente nel mio povero cuore. E come è già venuto, io ti abbraccio, ti ringrazio e tutto mi unisco a te. Fa ogni Signore che non abbia mai a separarmi da te con il peccato. Bene, Anna, io ho fisso... diciamo il pensiero di, sai, della prima lettura di ieri, dico questa qui non la posso archiviare e tenermela per me, perché vorrei praticamente l'interpretazione, no? Mi sembra che sia molto simile al momento attuale, vero? E per cui non so, sì. Se vuoi leggere quella di ieri,
sì.
Profeta Amos.
Sì, certo, certo. Sì. In quei giorni Amasia, sacerdote di Betel, mandò a dire a Geroboamo, re di Israele: Amos congiura contro di te, in mezzo alla casa di Israele. Il paese non può sopportare le sue parole, poiché così dice Amos: di spada morirà Geroboamo, e Israele sarà condotto in esilio lontano dalla sua terra. Amasia disse ad Amos: vattene, veggente, ritirati nella terra di Giuda, là mangerai il tuo pane e là potrai profetizzare. Ma a Betel non profetizzare più, perché questo è il santuario del re ed è il tempio del regno. Amos rispose ad Amasia e disse: non ero profeta, né figlio di profeta, ero un mandriano e coltivavo piante di sicomoro. Il Signore mi prese, mi chiamò mentre seguivo il gregge. Il Signore mi disse: va, profetizza al mio popolo Israele. Ora ascolta la parola del Signore. Tu dici: non profetizzare contro Israele, non parlare contro la casa di Isacco. Ebbene, dice il Signore, tua moglie diventerà una prostituta nella città. I tuoi figli e le tue figlie cadranno di spada. La tua terra sarà divisa con la corda in più proprietà. Tu morirai in terra impura e Israele sarà deportato in esilio lontano dalla sua terra.
Ora, questa lettura, per chi l'ascolta così...
ascolta, perché è una storia antica, per cui quando è finita parola di Dio e passa tutto in archivio o non so dove, praticamente tutti l'avranno sentita, quelli che sono andati a messa, però sapere se hanno capito che cosa significa questa lettura. Allora state attenti, cerchiamo di semplificare per vedere che ci siamo dentro anche noi. Amasia è sacerdote, va bene? Amasia mandò a dire a Geroboamo, che era re di Israele, che Amos, che è profeta, congiura contro di te in mezzo alla casa di Israele. Il paese non può sopportare le sue parole, poiché dice Amos, di spada morirà Geroboamo e Israele sarà condotto in esilio lontano dalla sua terra. Allora dice, sai cosa vuol dire questa roba qua? Quello che abbiamo letto, allora attenzione, Amasia è il sacerdote. Invece di andare d'accordo il sacerdote con il profeta, vuole andare d'accordo con il re. Allora, noi al momento attuale abbiamo, diciamo, il sommo sacerdote, abbiamo il corpo dirigente che anche da tempo fa, invece che andare d'accordo con, diciamo, con il pastorello Amos o con i pastorelli di Fatima, vuole andare d'accordo con i potenti di questo mondo. Per cui, invece che dare retta a quello che hanno detto i pastorelli, abbiamo dato retta alle convenienze, ma consacrare la Russia al cuore immacolato, magari per questioni politiche potrebbe essere che loro si offendono, per cui praticamente non lo facciamo e non l'abbiamo fatto, no? Perché praticamente abbiamo avuto questo consiglio che era meglio andare d'accordo con i re piuttosto che con la regina dei profeti, no? È successo così, guardate, è successo così. E però la Madonna dice, se non lo farete, la Russia diffonderà i suoi errori nel mondo e vi saranno, diciamo, persecuzioni, stragi, molte nazioni scompariranno dalla faccia della terra. Per cui qui è detto così, di spada morirà Geroboamo e sarà condotto in esilio lontano dalla sua terra. Noi praticamente, dice, sentire queste parole, vero, diciamo anche rivolte, perché sono state rivolte alla Chiesa alla fine, no? La Madonna, che è madre della Chiesa, che è regina dei profeti, prende non Amos, che era anche lui un pastorello e raccoglieva sicomoro, ma addirittura ne ha presi tre. Ecco, proprio una trinità di pastorelli, è vero? E riferiscono quello che la Madonna gli ha detto, no? Si smetta di offendere Dio, perché se non smettete finirà sta guerra, ne inizierà una di peggiore. Allora è chiaro che dai pulpiti bisognava gridare contro i peccati che offendono molto nostro Signore, ma siccome c'era in atto un certo che di rinnovamento, di modernismo che era già iniziato, già aveva cominciato Pio IX a mostrare quello che sarebbe accaduto, addirittura San Pio X ha fatto chiudere tutti i seminari del mondo perché e venire i rettori a giurare ai suoi piedi che non avrebbero insegnato il modernismo, capite? Per cui è una cosa che si sapeva, però se le metti tutti insieme ti accorgerai che praticamente la Madonna è arrivata al momento giusto. Poteva forse non arrivare al momento giusto, è arrivata al momento giusto. Allora, Amasia, che il sacerdote, allora noi nel sacerdote vediamo sacerdoti, sono sacerdoti, il corpo regnante, eccetera. Dice Amos, vattene veggente, ritirati nella tua terra, là mangerai pane, potrai profetizzare finché vuoi, ma non venire qui a disturbare noi che abbiamo altri progetti, abbiamo progetti di modernizzare, vero? Ecco, vabbè. Ma vai a Betel, non profetizzare più, perché questo è il santuario del re ed è il tempio del regno. Pertanto non devi farlo qua, perché quello che voi dite, addirittura voi pensate che hanno mandato da Lucia a dire: ma guardi sorella, ma non è possibile che l'angelo abbia detto che abbia detto che per i meriti infiniti del suo sacratissimo cuore, oggi è il primo giovedì, è vero, è il primo venerdì e domani è il primo sabato, bene, e dice: per i meriti infiniti, no, guarda, non è possibile, meriti infiniti, vedete già il pensiero, no, che si stava spostando verso Lutero, che praticamente della Madonna non gliene importa niente perché dice che è una donna come l'altra, per cui per andare d'accordo con tutte queste persone qua, dice non è possibile quello che tu dici, no? Per cui alla larga, lasciaci in pace, non venire a profetizzare nel santuario del re, il tempio di Dio. Amos rispose ad Amasia e disse: senti un po', io non ero profeta, né figlio di profeta, ero un mandriano, un pastore, coltivavo piante di sicomoro, per cui io sono niente, che te devo dire? Se il Signore mi mette in bocca queste parole che le devo e mi manda a dirle, io non è iniziativa mia, sono mandato. La Madonna ha detto le stesse cose. Dio vuole stabilire nel mondo la devozione al cuore immacolato di Maria, ma l'abbiamo fatto? Non l'abbiamo fatto, non abbiamo dato retta, va bene, perché noi abbiamo altri progetti, per cui quello che viene chiesto mi sembra esagerato, no? Che il mondo, noi siamo già cristiani battezzati, cosa serve, vero, diffondere, vero, la devozione al cuore immacolato di Maria, no? Beh, il Signore mi prese, mi chiamò mentre seguivo il gregge, come i pastorelli, poveracci, che loro queste cose proprio non se le sognavano. Il Signore mi disse: va, profetizza al mio popolo Israele, ora ascolta la parola del Signore. Dice al sacerdote: non profetizzare contro Israele, non parlare contro la casa di Isacco. Ebbene, dice il Signore, tua moglie diventerà una prostituta nella città, i tuoi figli e le figlie cadranno di spada. Allora, praticamente noi, quando non accogliamo la verità tutta intera, vero, ci prostituiamo a pensieri che non sono cattolici, perché se diventiamo protestanti noi ci siamo prostituiti, abbiamo preferito, vero, dare retta a, praticamente agli eretici, no? Diventa una prostituzione questa. Ebbene, dice il Signore, tua moglie diventerà una prostituta, ma sapete quanti prostituti ci sono adesso? Ma voi pensate anche con tutti questi peccati contro natura, addirittura benedire le cose contro natura, che il Signore ha fatto venire il fuoco dal cielo, no? Ecco, altro che prostituti, ma le prostitute, diciamo, vanno, le donne vanno con gli uomini, ma qui praticamente è peggio che la prostituzione. Pensate che castighi proprio, guai a chi scandalizza. Qui praticamente benediciamo anche gli scandali. Tua moglie diventerà una prostituta nella città, i tuoi figli e le tue figlie cadranno di spada. Guardate, oggigiorno, e questa spada, voi dovete pensare, no? Un tempo c'era la ghigliottina, no? E tagliavano le teste. Oggigiorno non si tagliano fisicamente, ma la gente senza testa, perché non è più capace di pensare e di capire le cose che gli dici. Per cui questi figli e queste figlie praticamente cadranno di spada, cioè non hanno più la testa, non riescono più a pensare secondo Dio, ma pensano secondo la carne, sono ghigliottinati, la fede è stata ghigliottinata. La tua terra sarà divisa con la corda in più proprietà, qui comandano tutti, vero? Tu morirai in terra impura e Israele sarà deportato in esilio lontano dalla tua terra. Per cui castighi, castighi, castighi. Ah, oggi ti dicono: no, il Signore non castiga nessuno, è già pagato tutto, l'ha detto Martin Lutero, scusate, no? Per cui voi dovete dare retta a colui che sta all'inferno, non dovete dare retta a quelli che sono in paradiso, ma capite che siamo prostituiti e anche senza testa, ghigliottinati nell'intelligenza. E insomma, ieri quando sentivo sta lettura, cara Anna, vero? Dico, sai, la gente legge, l'hai letta anche tu sta lettura ieri?
Sì.
Capito, ma che cosa ha capito la gente che ha ascoltato questa lettura? Niente di quello che è stato detto adesso, vero? Niente, non esiste. E invece è proprio così, perché le cose si ripetono, non c'è niente di nuovo sotto il sole, no? Poveri noi, poveri noi, poveri noi. Ma vedete quanti ghigliottinati ci sono oggigiorno? Anche quelli che dovrebbero avere una testa doppia, no? Non ne hanno neanche un po', sono senza testa, Non riescono a pensare secondo Dio, ma pensano secondo la carne, mamma mia. E vabbè, oggi è Santa Maria Goretti, lei si è fatta ammazzare, perché? Perché aveva la testa. Le ragazze di oggi che vanno in giro nude sono senza testa, per cui sono ghigliottinate, si prostituiscono al pensiero di questo mondo. Le prostitute di un tempo erano più vestite delle ragazze che vanno in giro oggi, va bene? Allora, questi sono senza testa, saranno colpite, è vero, di spada, via la testa, no? La spada. E insomma, poi la lettura di oggi, no? Perché devo poi, direi così, si parla, vero? Non stiamo neanche a leggerla, ascoltate, non calpestate il povero, non sterminate gli umili del paese, voi dite quando sarà passato il novilunio, eccetera, e si parla della povertà, no? Ecco, verranno giorni, oracolo del Signore, in cui manderò la fame del paese, non fame di pane né sete di acqua, ma di ascoltare la parola del Signore, quella vera, non quella OGM, modificata, per cui avremo fame della parola di Dio spiegata come la spiega Don Dolindo, come la spiega la Chiesa di sempre, vero? Tutti i santi dottori della Chiesa, vera fame, perché diremo: ma tutte queste storie che ci hanno raccontato non erano vere, vedi che castighi ci sono arrivati, per cui noi adesso avremo fame della parola di Dio. Allora procuratevi i quattro Vangeli di Don Dolindo, perché se avete fame lì c'è da mangiare finché volete, no? Chiedetelo alle suore, quattro Vangeli di Don Dolindo che noi meditiamo, e poi tutti gli altri libri che ha scritto, vero? Fatevi mandare, per esempio, Giobbe, ma è un capolavoro, fatevi mandare i quattro Vangeli e il libro di Giobbe, che ve lo spiega in un modo, perché Don Dolindo è il Giobbe del nostro secolo, poveraccio, cosa non gli hanno fatto a Don Dolindo, per cui è un Giobbe del nostro tempo che spiega Giobbe di quel tempo là, ma nessuno l'ha mai spiegato così bene. Fatevi mandare quel libro, mangiatelo prima per non diventare anoressici dello spirito, mangiate, perché è tempo questo qui, vero, che la fame dovrebbe già venirci adesso, non fame di pane né di acqua, ma di ascoltare la parola del Signore, non degli uomini, la parola del Signore. Allora andranno errando da un mare all'altro, vagheranno da settentrione a oriente per cercare la parola di Dio, ma non la troveranno. Sì, per cui procuratevi quello che vi ho detto, così non dovrete né girare da un mare all'altro, perché avrete da mangiare finché basta. Ecco. E allora il Salmo, Anna, leggi sì. Il Salmo, voilà. Per fortuna che quando sono arrivato di corsa, ho dovuto fare il biglietto del treno, corri di qua e corri tutto sudato, no? E praticamente io chissà cosa potrò dire oggi, che non so neanche cosa devo dire, mamma mia, altro che. Allora, Salmo responsoriale.
Ecco, il ritornello, non di solo pane vivrà l'uomo, ma di ogni parola che esce dalla bocca di Dio. Beato chi custodisce i suoi insegnamenti e lo cerca con tutto il cuore. Con tutto il mio cuore ti cerco, non lasciarmi deviare dai tuoi comandi. Io mi consumo nel desiderio dei tuoi giudizi, in ogni momento. Ho scelto la via della fedeltà, mi sono proposto i tuoi giudizi. Ecco, desidero i tuoi precetti, Fammi vivere nella tua giustizia. Apro anelante la mia bocca, perché ho sete dei tuoi comandi.
Allora, non di solo pane vivrà l'uomo, ma di ogni parola che esce dalla bocca di Dio. Pertanto, diciamo che la parola che esce dalla bocca di Dio è la potenza di Dio, perché è Dio stesso, verbum domini. Quando noi leggiamo la parola di Dio, dovremmo metterci in ginocchio. È vero che siamo in piedi, ma siccome sta parlando Dio, vero, dovremmo metterci in ginocchio e dire: parla, oh Signore, che ho fame e sete della tua parola, di tutto ciò che esce dalla tua bocca. Signore, io in ginocchio ti supplico, non lasciarmi in uno stato di fame di parola senza poterla ascoltare, no? Per cui non di solo pane vivrà l'uomo, ma di ogni parola che esce dalla bocca di Dio. Vedete che, diciamo, ci sono i cassonetti anche con dentro il pane, no? Per cui il pane ce n'è anche troppo, no? Per dire, visto che lo buttiamo via, noi altri avranno fame, ma di ogni parola che esce dalla bocca di Dio. Ma qui finisce nel cassonetto anche la parola di Dio alla fine, se non viene spiegata come si deve spiegare, no? Non possiamo modificarla. Beato chi custodisce i suoi insegnamenti. Allora vuol dire che tu gli insegnamenti li hai avuti, li devi custodire. Adesso quelli che li svendono, questi insegnamenti, vero? Non li custodiscono, ma li cambiano. Per cui tu pensa, no? Io do praticamente in cambio dei diamanti, faccio come gli indios, vero? E gli spagnoli, che gli hanno dato in fondi di bottiglia pezzi di vetro e hanno cambiato con i diamanti. Beato chi custodisce i suoi insegnamenti e lo cerca con tutto il cuore, visto che lo devi amare con tutto il cuore, lo devi cercare con tutto il cuore. Custodire vuol dire non svendere, né buttare, né dire no, bisogna cambiare tutto, i diamanti non valgono più niente, sono i fondi di bottiglia che valgono, eh? Con tutto il mio cuore io ti cerco, con tutto il tuo cuore, non con un pezzo di cuore. Devo amarti con tutto il cuore, con tutta l'anima, con tutta la mente, con tutte le forze, sopra ogni cosa, perché Dio vuole essere posseduto da noi e noi vogliamo possedere Lui. L'amore è fatto così, i due diventano una cosa sola. Con tutto il mio cuore ti cerco, non lasciarmi deviare dai tuoi comandi. Oggigiorno gridarlo questo, state attenti, gridatelo, gridiamolo. Non lasciarmi deviare dai tuoi comandi. Oggigiorno, ecco, si fa di tutto per deviarci dai suoi comandi. Non è neanche più peccato avere un'altra donna, si può far tutto, i comandi è tutto permesso, si può sposarsi tra uomini, tra donne, ma di tutto si può fare. Per cui non lasciarmi deviare dai tuoi comandi. Ma chi legge queste cose, c'ha il coraggio ancora di stare a lambone, deve dire: se è scritto così, così deve essere, perché è parola di Dio. Io mi consumo nel desiderio dei tuoi giudizi in ogni momento. Qua mi viene un accidente a forza di gridare. Io mi consumo nel desiderio dei tuoi giudizi in ogni momento. Ho scelto la via della fedeltà. Mi sono proposto i tuoi giudizi. Ho scelto la via della fedeltà. Vuol dire che non devi scegliere la via della infedeltà tirando via la I e credendo che sia fedeltà anche l'infedeltà. No, non è possibile. Ho scelto la via della fedeltà. Mi sono proposto i tuoi giudizi. Quello che tu dici mi sta bene, non ho da cambiare nulla, sono io che devo cambiare, sono io che devo convertirmi, non tu, oh Signore. Noi vorremmo che il Signore rinnegasse se stesso per seguire noi, invece che noi rinnegare noi stessi per seguire Lui. Siamo dei disgraziati, ecco. Ecco, desidero i tuoi precetti, li desidero, non è che li rifiuto, li desidero. Fammi vivere nella tua giustizia, apro anelante la mia bocca, perché ho sete dei tuoi comandi. Ma chi è che ha sete dei comandi del Signore, che non sanno neanche i 10 comandamenti cristiani? Io l'ho chiesto, vero, una volta, quando sono stato, non vi dico dove, dico, erano 300 persone che hanno fatto la comunione, no? Ho detto: ascolta un po', il parroco mi dice, vuoi dire qualcosa ai miei parrocchiani? Sì, sì, Dico, prima però vorrei dirlo a te, vorrei chiederlo a te. Dico, tu li conosci tutti questi qui che hanno fatto la comunione? Cioè, conosci i loro volti? E dice, sì, perché io sono il loro parroco. Ah, sì? Per cui conosci bene i loro volti? Sì, 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 sì. Bene, adesso ti chiedo, quante volte li hai visti in confessionale questi che vengono a fare la comunione? Ha abbassato la testa e non mi ha risposto. Ora poi ho detto, adesso faccio la domanda ai tuoi parrocchiani. Dico, alzi la mano chi conosce i 10 comandamenti. L'hanno alzata in 3 su 300. Chiaramente il parroco non mi ha più invitato. Però, invece i fedeli mi si sono fatti attorno, non ci abbandoni, venga a dirci queste cose, noi non le abbiamo mai sentite, siamo pieni di peccati e pensavamo di essere delle buone cristiane, siamo pieni fino alla testa, lei ha spiegato bene, noi quei peccati ne abbiamo fatti finché basta. Ecco, per cui hai capito come funziona? Comunioni sacrileghe, è il prete che non insegna, ma dico, tu sei pastore, devi stare attento alle tue pecore, cosa fanno, cosa mangiano, erbe velenose, stai attento alle tue pecore. Capite? Siamo arrivati qua. Dio vuole stabilire nel mondo la devozione al mio cuore immacolato, che sarà il vostro sicuro rifugio e via d'amore che vi conduce a Dio. Queste parole spiegano tutto. Sicuro rifugio perché ci sarebbe stata questa tempesta di persecuzione alla verità, è vero, e via d'amore che vi conduce a Dio perché vi proporranno un sacco di vie, ognuno tra movimenti di qua, movimenti di là, ognuno ha le sue vie, no? Ecco, la Madonna è stata mandata da Dio, Dio vuole stabilire, dice state attenti, non fate confusione perché sarà l'era della confusione, venite tutti dentro il mio cuore come, diciamo, come ha fatto il Signore, vero? Che prima l'ho concepito nel cuore, poi nel grembo, dentro qui dovete venire, Dio vuole fare questo, l'abbiamo ascoltato? No, ci siamo prostituiti? Sì, bene, cantiamo Chiesa di Dio, popolo in festa, ma non lo voglio più sentire quel canto finché non trionferà il cuore immacolato di Maria. Bene, Anna, chiediamo la pausa musicale, certo. Poi vediamo un po' se mi decapitano pure a me, la ghigliottina.
Io ricordo agli ascoltatori il numero telefonico di Radio Buon Consiglio 0825 444 391. A tra poco. Ave Maria.
Laudabilis.
Bene Anna, hai capito come funziona la storia? Cioè, il sacerdote invece di andare d'accordo con Dio andava d'accordo con i potenti della terra, no? Con i re. Eh?
Sì.
Bene, oggigiorno che cosa sta succedendo? Vogliamo andare d'accordo con i potenti della terra per non inimicarceli. Allora abbiamo i cattocomunisti, ce ne sono dappertutto, sapete, anzi è una maggioranza. Ecco, e allora le letture, le leggi, ma se tu non vuoi capire quello che Dio ti dice, è come tu non lo leggessi, anzi peggio ancora, perché le leggi e non accogli l'insegnamento e il rimprovero pure, che è raccolto in queste letture. Va bene, Anna, a te la parola con il Santo Vangelo e preghiamo Santa Maria Goretti. Diciamo, guarda tutte queste ragazzine che a 12 anni, qua, mi ha detto l'altro giorno, uno mi dice, ah Claudio, sai, una bambina, una ragazzina a 12 anni che è in classe con mio figlio, con mia figlia, non so, dice, è incinta, no, a 12 anni, no, capite? Santa Maria Goretti ha detto, io voglio andare in paradiso, non all'inferno, visto che i peccati della carne vanno, sono quelli che mandano più anime all'inferno. Non lo dicono manco in chiesa, entrano le ragazzine in quelle condizioni, non gli dicono niente, per cui le pagheranno anche coloro che stanno zitti perché hanno paura di difendere i diritti di Dio.
È vero, hai ragione.
Anna.
Ecco qua, allora, dal Vangelo secondo San Matteo. In quel tempo Gesù vide un uomo chiamato Matteo, seduto al banco delle imposte, e gli disse: seguimi. Ed egli si alzò e lo seguì. Mentre sedeva a tavola nella casa, sopraggiunsero molti pubblicani e peccatori, e se ne stavano a tavola con Gesù e con i suoi discepoli. Vedendo ciò, i farisei dicevano ai suoi discepoli: come mai il vostro maestro mangia insieme ai pubblicani e ai peccatori? Udito questo, disse: non sono i sani che hanno bisogno del medico, ma i malati. Andate e imparate che cosa vuol dire misericordia io voglio e non sacrifici. Io non sono venuto infatti a chiamare i giusti, ma i peccatori. Bene, passo alla meditazione, allo spirito di Don Dolindo. San Matteo capitolo 9.
Sai, Anna, io scusa un attimo, pensano così, no? Ecco. Le persone che sono malate, tu gli mostri che malattie hanno, vanno a confessarsi. Difatti noi quando facciamo gli esercizi, ma si ringraziano, io non ho mai confessato questi peccati, no? Allora mi domando, no? diciamo, questi sono gli uomini magari che hanno la prostatite, no? Per cui dice devo fermarmi perché devo andare in bagno perché ho la prostata, eccetera, eccetera, no? Ma dico, io auguro la prostatite, vero, della coscienza a tutti i cristiani, anche alle donne che non hanno la prostata, ma dico, ma è possibile che uno deve andare a scaricare, vero, l'urina perché non ce la fa più? E questa, diciamo, ma dico, che razza di vescica abbiamo noi che ci stanno dentro peccati per 50 anni senza confessarli, non andiamo mai a scaricare i peccati e a convertirci? No, voi direte, Claudio, che razza di discorsi fai? Chi ha orecchie per intendere, intenda, no? Per cui dico, ma è possibile che uno deve andare in bagno perché non ce la fa più e c'ha una montagna di peccati e non li va a scaricare confessando i propri peccati? Non sono venuto per i sani, sono venuto per i malati. Andiamo dal Signore e dire, Signore, sono un peccatore, ho fatto tutte queste cose qua, abbi compassione di me, dammi la vita perché non voglio morire in eterno. Amen. Fai pure, Anna, scusa, sì, queste esternazioni, diciamo, con esempi incredibili, perché è vero, però rendono l'idea,
esatto,
no?
Esatto, molto bene, ah, sì, direi, sì, proprio di sì. Ah. Grazie. La guarigione del paralitico, quindi mi riferisco in parte al Vangelo di ieri. Allora, dopo aver liberato gli indemoniati di Gades, Gesù ripassò il lago e venne nella sua città, ossia a Cafarnao, che era come il suo centro di apostolato, essendo essa un luogo importante di commercio, dove conveniva molta gente. In mezzo a quella moltitudine fluttuante, gli era più facile far giungere alle anime la divina parola. A Cafarnao Gesù era ospite della suocera di San Pietro, e nella casa di lei alcuni uomini gli presentarono un povero paralitico perché l'avesse guarito. Come si rivela da San Marco e da San Luca, Gesù era circondato da molta gente, accorsa per ascoltarlo, e quell'uomo gli fu posto davanti calandolo da un'apertura fatta nel tetto della casa. Quel malanno era immagine del peccato e forse conseguenza di peccati commessi. Il povero uomo, ridotto in quello stato, dovette avere un grande rammarico delle sue colpe. Certo, innanzi a Gesù si presentò più l'infermità spirituale che quella corporale, ed egli, ascoltando i palpiti di quel cuore contrito, esclamò: «Figlio, confida, ti sono perdonati i tuoi peccati». Per gli ascoltanti che lo circondavano quell'espressione era strana, per gli scribi era una bestemmia, giacché il potere di rimettere i peccati appartiene solo a Dio, ed essi erano tanto lontani dal credere che il Redentore fosse Dio. Si guardarono bene dall'esprimere il pensiero che avevano avuto e mormorarono dentro di loro. Ma Gesù lesse nell'anima di quei poveretti, ne manifestò l'occulto giudizio e volle disingannarli, mostrando in questo stesso che gli aveva un potere divino, giacché solo Dio può scrutare il cuore. Ma oltre a questo argomento, che già avrebbe dovuto renderli pensosi, ne volle dare uno più evidente, innanzi al quale non avrebbero potuto tergiversare. La reale remissione dei peccati era un fatto che non si poteva controllare esternamente. Sarebbe stato facile a chiunque dire quella parola: «Ti sono perdonati i peccati», ma non sarebbe stato ugualmente facile dire all'infermo: «Sorgi e cammina», perché l'effetto di questo comando era controllabile e non ammetteva la possibilità di una simulazione. Gesù, sanando l'infermo, volle mostrare che veramente gli aveva rimesso i peccati e, quello che è più importante, glieli aveva rimessi con sua piena potestà. Egli perciò comandò in tono solenne al paralitico di alzarsi, di prendere il suo giaciglio e di andarsene a casa sua. L'infermo immediatamente si alzò. Egli che era stato portato come corpo inerte da 4 uomini, poté caricarsi sulle spalle il lettuccio e andar via. Il miracolo non poteva essere più evidente e perciò l'impressione del popolo fu immensa. Il Sacro Testo dice che le turbe si intimorirono, cioè si sentirono come schiacciate da una maestà che non immaginavano nel Signore. Si accorsero che gli era qualcosa di straordinario. Sentirono per lui un rispetto profondo, capirono che una misericordia novella veniva sulla terra e glorificarono Dio che aveva dato tale potere agli uomini. La loro ammirazione non riguardava solo il miracolo, ma la remissione dei peccati fatta con tanta facilità, di cui quel miracolo era argomento ineluttabile. Se avessero riflettuto che i profeti avevano predetto nel Messia la facoltà di rimettere i peccati, avrebbero confessato più esplicitamente che Gesù Cristo era colui che era stato promesso, ma non giunsero a tanto e glorificarono Dio perché aveva dato tale potere agli uomini. Quasi avessero conosciuta una novella manifestazione della bontà di Dio per gli uomini. La paralisi rende l'uomo quasi un cadavere animato, giacché non potendo muoversi rimane nel letto come in un sepolcro. Così è l'uomo peccatore, specialmente l'uomo impuro. È morto alla grazia, nelle sue potenze spirituali, e giace nella sua carne incapace di sollevarsi a Dio, schiavo della propria miseria. Egli ha bisogno di essere portato innanzi a Gesù Cristo dalla carità degli altri, che come i portatori del paralitico quasi lo prendono di peso con le loro preghiere, esortazioni, insistenze, e lo costringano a stare innanzi a Gesù Cristo. Il Redentore, dopo aver cacciato gli immondi spiriti a Gades ed averli snidati dai sepolcri, andò all'altra riva del lago per sanare un paralitico, prigioniero del suo male, come lo era stato nel peccato, additando così al cristiano la via per liberarsi dall'impurità. Non basta uno sforzo qualunque di volontà per vincere questo peccato, perché esso porta alla paralisi precisamente nella volontà e nel cuore. È necessario domandare l'aiuto altrui e ricorrere anche a mezzi straordinari di penitenza e di preghiera, proprio come gli uomini che portavano il paralitico fecero un'apertura nel tetto della casa per mettere il malato innanzi a Gesù. La casa era stipata di gente, non si poteva giungere al Redentore senza uno sforzo straordinario e fu necessario un mezzo risolutivo, l'impuro, e anche lui come innanzi ad una grande folla che gli impedisce di giungere a Gesù. Le sue passioni sono tumultuose, assillanti, assorbenti, sconvolgenti, non lasciano il varco allo spirito. Ed occorre che gli spezzi almeno uno dei vincoli di morte che lo paralizzano per incominciare a ritrovare la salvezza. Non si risorge con la semplice velleità di risorgere, rimanendo nel lezzo e nel torpore delle proprie miserie. Occorre rompere, troncare, vincere, fuggire. È necessario farsi portare e non presumere delle proprie forze, perché non si giunge al Signore senza un mediatore di misericordia. Gesù chiamò figlio il povero infermo e lo citò prima alla fiducia per insegnarci che l'anima non può risorgere dal peccato senza ricordarsi di essere figlia di Dio e senza ricorrere a Lui come un padre amorosissimo. Risanò l'inferno e volle che portasse a casa il letto dove prima giaceva. Volle con questo mostrare alle turbe la realtà del miracolo. Ma può dirsi che l'infermo con quel peso sulle spalle testimoniava la sua passata ignominia. Così, dice San Gregorio, il peccatore, risanato nella coscienza, porti ancora su di sé l'obbrobrio della carne nella quale giaceva infermo e ne senta il peso per considerare il male fatto. Egli, che prima aveva consentito volentieri alle tentazioni, dopo le sente, le combatte per sua penitenza. La carne che quasi letto dilettava e portava lo spirito morto, dopo la remissione del peccato e la soddisfazione data a Dio con la penitenza sacramentale, è per l'uomo come un peso, non potendosi liberare d'un tratto dei fastidi che le cagionano i cattivi abiti passati. La penitenza prepara la gloria della risurrezione finale. Allora il Signore ci farà risorgere dalla morte e, ripreso il corpo, reso glorioso, ci dirà di andare nella nostra casa, cioè nell'eterna abitazione dei cieli. Vennero gli uomini a portare innanzi a Gesù il paralitico perché lo avesse guarito, ed il Signore invece gli rimise i peccati, indicando chiaramente che i malanni hanno la loro radice nel peccato e specialmente nel peccato impuro. Anche quando l'anima non è rea personalmente di questi peccati, cosa disgraziatamente assai difficile, può trovarsi sotto l'influsso naturale dei peccati dei propri avi, come provato scientificamente, ed allora, se essa è innocente, con i suoi malanni ripara le colpe degli altri e acquista meriti che le vengono computati nell'eternità. Ma in generale noi portiamo troppo spesso il peso delle nostre miserie, delle sventure che ci colpiscono, e perciò, presentandoci al Signore per avere una grazia temporale, dobbiamo prima di tutto implorare il suo perdono con una sincera confessione. E questo come la sterilizzazione del cuore è la disinfestazione che lo rende capace di essere vaso di elezione e di grazia. E dopo aver guarito il paralitico, Gesù, camminando, passò vicino al banco di un pubblico esattore di gabelle che si chiamava Matteo ed anche Levi. Lo guardò, lo penetrò con la grazia, gli fece comprendere in un attimo quello che avrebbe dovuto dirgli in molte parole, e lo attrasse. E dopo questo lavoro di grazia, che era stato quasi istantaneo, gli disse una sola parola: seguimi. Questo bastò perché Matteo, alzatosi dal banco e lasciato tutto, lo seguisse. Non fu un atto impulsivo o irriflessivo. Il suo fu il frutto di una liberazione interna, della quale gli altri non poterono accorgersi. Gesù, con un comando, aveva liberato il paralitico dal peso della carne. Con un comando liberò Matteo dal peso del denaro. Due cause di paralisi interna, due malanni veri della vita. San Matteo doveva essere da un pezzo scontento della sua professione, di animo generoso, come può rilevarsi dal banchetto che fece per i suoi amici. Gli ripugnava fare l'ufficio di aguzzino ed essere esposto al disprezzo dei suoi connazionali, i quali riguardavano i pubblicani come angariatori del paese, a vantaggio di un potere straniero. Gesù lo colpì certamente in un momento di maggiore scoraggiamento interiore, perché la grazia, nelle sue mirabili operazioni, utilizza anche i nostri stati fisici o morali, e lo attrasse a sé, senz'altro invito che una sola parola, luminosa come il sole nell'anima di lui, che in un attimo gli additò la via della pace interna e della vera felicità. Si lascia tutto per seguire Gesù. Non si possono avere attacchi, non si possono avere preoccupazioni temporali assillanti lo spirito. L'attacco alle cose terrene e soprattutto al denaro è praticamente una paralisi, perché non si può muovere. Chi ha i nervi inerti, sia chi ha le mani inceppate, il corpo sotto un peso gravoso. San Matteo non si preoccupò del suo banco di esazione, pensò solo a seguire Gesù. È probabile che non fosse solo al banco, perché un esattore pubblico non può essere solo, ma egli non pensò ad altro. In quel momento non pensò a dare la consegna dell'ufficio, si era distaccato d'un tratto da ogni cosa terrena e correva a Gesù come sua vita. Chi tergiversa nel darsi a Dio difficilmente raggiunge la meta. Bisogna pure aver fiducia nel Signore e non pretendere di esaminare troppo minutamente le conseguenze materiali di una risoluzione generosa. Fu tanta la gioia di San Matteo nell'essere chiamato da Gesù e tanta la grazia interna che lo inondò, che egli, come ci attestano San Marco e San Luca, volle fare un banchetto solenne, al quale invitò i suoi antichi compagni di ufficio e i loro amici. Sperò di attrarre altri a Gesù e forse volle dare un addio un po' spettacolare al suo ufficio per mostrare che se n'era dimesso volontariamente ed irrevocabilmente. È profondamente psicologico che dopo aver tutto abbandonato egli mostrasse la sua gioia nell'averlo fatto. E Gesù era a tavola nella casa di San Matteo, circondato solo da pubblicani e da peccatori. Naturalmente l'addio solenne di San Matteo al passato aveva fatto grido e i farisei incuriositi erano penetrati anch'essi nella casa, scandalizzandosi della compagnia in mezzo alla quale era Gesù. Essi credevano dimostrarsi santi, fuggendo e disprezzando i peccatori, estimavano una nota di poca santità per Gesù il tollerare che dei peccatori gli si avvicinassero. Non osarono però rimproverarlo direttamente e ne parlarono ai discepoli in modo da farglielo sentire. Gesù, con dolcezza piena di carità, che contrastava tanto con la durezza farisaica, manifestò il motivo per il quale non disdegnava di stare tra i peccatori. Egli era il medico delle anime ed era giusto che stesse fra gli infermi per sanarli. Con grande maestà poi ricordò una parola di Osea e disse loro di impararne il significato, precisamente da quella scena che li scandalizzava. Dio vuole la misericordia e non il sacrificio, cioè vuole la piena, sincera pietà che si espande nella carità e non la semplice immolazione di un animale al tempio. Vuole la sua conoscenza più che gli olocausti, come è soggiunto in Osea, cioè preferisce che si conosca il suo nome e la sua verità e che si cammini nelle sue vie, anziché si offra un olocausto per formalità o per giustizia legale soltanto. Ora quello che Dio voleva dal suo popolo, egli lo stava compiendo, perché usava misericordia ai peccatori e si univa alla loro compagnia per renderli degni della divina misericordia e per istruirli nelle eterne verità, essendo venuto non a chiamare i giusti, ma i peccatori. Gesù non intendeva dire che non voleva i sacrifici nella vita e quasi proclamare una legge di superficialità spirituale. No, tutt'altro. Voleva promulgare invece il giubileo della misericordia per i poveri peccatori, perché il sacrificio lo serbava per se stesso, sul Calvario. Voleva avvicinare i peccatori per guarirli e per salvarli. E i farisei non dovettero essere contenti della risposta di Gesù e dovettero anzi andare propagando con disprezzo la notizia che gli stava a pranzo coi pubblicani. Certo, si seppe di quel banchetto da alcuni discepoli di San Giovanni, i quali, abituati all'austerità del loro maestro, si scandalizzarono che i discepoli di Gesù partecipassero ad una simile festa. Sembrò ad essi che i farisei dessero un esempio migliore, digiunando, e che i discepoli del Signore fossero invece esempio di una vita più rilassata. Presero occasione da quel banchetto per notare quello che ad essi sembrava intollerabile nella vita dei discepoli di Gesù. Gesù diede loro una risposta sublime, dichiarando anche meglio che cosa aveva significato quel banchetto. Nelle nozze si solevano fare sontuosi pranzi, ai quali partecipavano gli amici dello sposo. Nessuno avrebbe potuto pretendere che gli amici avessero digiunato in quei giorni. Ora, il pranzo offerto da San Matteo era un vero pranzo di nozze, poiché egli, sposo divino delle anime, aveva sposato a sé quel pubblicano convertendolo a Dio. Non si trattava dunque di un banchetto soltanto, ma della festa nuziale della misericordia che stringeva a Dio un peccatore. Egli era venuto proprio per i peccatori, e tutta la sua dimora in terra era come una continua festa nuziale. Perciò permetteva ai discepoli una minore austerità di vita. Egli così veniva incontro alla debolezza dei suoi apostoli, non forzandoli a penitenze straordinarie, ma addestrandoli poco per volta alla vita di rinunzie alla quale li chiamava. E nessuno può cucire un pezzo di panno nuovo su di un vestito vecchio senza sdrucirlo, e nessuno può mettere il vino nuovo in un ottere vecchio senza romperlo. Egli voleva formare degli apostoli, novelle creature per la grazia dello Spirito Santo, e da allora essi avrebbero digiunato e fatto penitenza senza reazioni pericolose della debole natura. Gesù con queste parole stabiliva un principio di prudenza e di sobrietà nella guida delle anime. Non si può forzare la natura ancora fragile e debole ad atti eroici sproporzionati alle sue forze. I principianti devono essere condotti gradatamente alla virtù e devono essere prima santificati e rafforzati interiormente dalla grazia. Esigere, per esempio, da un novizio un atto di eroismo senza averlo prima addestrato a superare la propria debolezza con atti elementari di rinunzia significa turbarlo ed impedirne la formazione. O ancora peggio, significa formarlo ad una virtù apparente e farisaica. Le anime si formano al banchetto della vita, avvicinandole allo sposo divino e facendo loro sentire il suo amore. È così che esse si rafforzano e sono capaci di rinnovarsi interiormente. Vi è poi nelle vie dello spirito un digiuno più penoso di tutti gli altri. Ed è quello spirituale, quello delle prove, delle tenebre, delle aridità. Quando l'anima sembra una smarrita e si trova disorientata nella sua desolazione interiore. Questo avviene per l'assenza dello sposo divino, il quale mostra di eclissarsi per purificare l'anima da tutte le miserie e debolezze della natura. Il principio della vita spirituale è quasi sempre pieno di gioie ed è proprio come un banchetto. L'anima si nutre, si sazia, si consola e spesso crede così di essere giunta a grande perfezione. Tutta quella gioia, invece, pur essendo un bene del quale bisogna essere riconoscentissimi a Dio, è il banchetto dell'amore che sposa l'anima. È frutto del Signore, non è testimonianza della nostra fede a Lui. Quando ci opprimono le prove, allora siamo noi che possiamo rispondere all'amore di Gesù Cristo e rendergli il vero omaggio della nostra fedeltà. È Dio medesimo che non mette un panno nuovo sul vecchio o il vino nuovo nell'otre già usato e consumato. Egli segue con paterna bontà le anime, le conforta, le consola, e non dona loro le grandi prove se non quando sono già a provette nelle sue vie. Bisogna dunque consolarsi nelle stesse aridità interne ed offrirsi a Gesù, perché egli ci formi con il suo dolcissimo amore nel disegno della sua volontà. Amen. Bene.
Vedi che bei pranzi,
esatto,
che belle cene della parola di Dio. Avrete fame della parola di Dio. Questo veramente ti sazia, perché è verità, che ti rende libero dal pensiero che tutti parlano, no? E ognuno ci mette del suo, ma noi dobbiamo da ascoltare il Signore. Solo tu hai parole di vita eterna. Da chi andremo, no? Mica dai falsari, no? Dobbiamo andare da quelli che esattamente spiegano, come i dottori della Chiesa, cosa significa quella parola. Ecco, la fame, la sete passa. Ecco, noi abbiamo il fioretto che non è quello di Santa Maria Goretti, che però tutti conosceranno, vero? Che era dodicenne, e questo uomo che voleva approfittare di lei, lei ha preferito morire piuttosto che perdere la verginità, che non era solo quella fisica, ma quella dell'amor di Dio, è vero? E prima di morire addirittura ha perdonato, vero, il suo uccisore, e lo ha pure convertito. Però diciamo che lui è stato in un certo senso il benefattore di lei, nel senso che l'ha spedita in paradiso dritta, no? Martire della prezza, dritta in paradiso, ecco. E lui poi si è convertito perché date vi sarà dato, praticamente ha avuto con questo perdono, con questo atto eroico, ha avuto anche la conversione del suo uccisore che era presente alla sua beatificazione in piazza San Pietro. Allora adesso però tu quella lettura lì invece di un'altra creatura santa,
sì,
vero?
La granata. La granata che scopa bene, conosciuta come la madre delle missioni africane, la beata Maria Teresa Lodowska, proveniva da una famiglia di conti, era dotata di grande ingegno e attitudine alla musica, alla pittura, per il dramma e la novella. Era di carattere difficile, irrequieto e fantasioso, amava l'eleganza nel vestire e le belle comparse in società. Fu la malattia, il vaiolo, a farla rientrare in sé. Nel periodo di degenza che la costrinse a letto, fu curata da una religiosa, la cui presenza evidentemente l'aiutò, in concomitanza alla stessa malattia, a far sì che la spendesse il suo tempo in serie riflessioni, che la condussero a riconoscere la vanità e la caducità delle cose. Riavuto il dono della salute, la beata decise così di abbandonare la vita fino ad allora condotta. Si iscrisse al terzo ordine francescano, ma non contenta, si ritirò in una stanzetta delle Figlie della Carità e cominciò a dedicarsi con instancabile zelo alle missioni, soprattutto sfruttando la dote di saper scrivere, fino a muovere tutte le sue forze per la sua causa. Era un'organizzatrice eccellente. Soleva dire alle sue religiose: dobbiamo usare mezzi umani, ma riporre in Dio tutta la nostra fiducia. Se da una parte riceveva molti biasimi, ciò che Dio solitamente permette per provare i suoi servi fedeli, le lodi certo non le mancarono, cosa che faceva molto soffrire la beata a motivo della sua umiltà. Per questo disse un giorno ad un monsignore: sono uno strumento inutile nelle mani del Signore, non ammirate la granata che scopa bene. Questo è il pensiero dei santi. Nulla più. Se qualcosa di buono si è capaci di compiere, tutto il merito è solo di Dio.
È chiaro che è così, no? Sì. Cioè, il profeta, diciamo che è come un microfono, vero? Ma nessuno va a ringraziare il microfono per quello che ha detto, perché lui non ha detto un bel niente, no? È chi ci parla dentro che parla, lo Spirito Santo, vero? Pertanto noi siamo soltanto miseria, siamo impastati di miseria e non dobbiamo meravigliarci delle miserie altrui, ma quanto abbiamo detto ci fa intendere quanto bisogno c'è di pregare per noi e per i nostri fratelli, perché ama Dio con tutto il cuore e tu non lo ami, ma ama il prossimo come te stesso, per cui saremo giudicati sull'amore verso Dio e verso il prossimo. Allora è chiaro che vedendo quanto sta accadendo e quante anime sono a rischio di perdizione, il cristiano non può solo segnalarle, ma se le segnala è per dire: sto passando col cestino delle elemosine di preghiere e di sacrifici, non di euro, e di sacrifici per salvare queste anime che sono sull'imbarcazione di Caronte e rischiano di arrivare al supplizio eterno se non ci sarà nessuno che passerà un salvagente, un salvaanime, a queste persone che già stanno sul barcone di Caronte. E sapete chi è Caronte? Penso che lo sappiano tutti, vero? Nella Divina Commedia era colui che portava le anime all'inferno, era il demonio, era il traghettatore. Ecco. E così, con questo dolore nel cuore, che è dato dal fatto di coloro che rischiano la perdizione, tu devi amare il prossimo come te stesso, per cui tu all'inferno ci vuoi andare? No, voglio andare in paradiso. Bene, devi amare il prossimo tuo e portarci pure il prossimo tuo in paradiso. Primo punto qui. Ma per fare tutto ciò bisogna avere un amore grande per il Signore, perché noi di nostro non abbiamo niente di buono, abbiamo soltanto quello che il Signore mette dentro di noi, per cui ci ha dato lo Spirito Santo, ci dà tanti sacramenti per poter avere la forza, la ricchezza da distribuire gratuitamente. Abbiamo ricevuto, che merito avevo io di essere battezzato? Che merito ho io di essere nato? Visto e considerato che oggi sono più quelli che finiscono nei contraccettivi vari, vero, che quelli che nascono. Pertanto è tutta grazia, è tutto merito di Dio e io non posso permettermi di appropriarmi di cose che non mi appartengono, perché mi sono state prestate, perché le usi per dare gloria a colui che me le ha prestate. Bene, allora domani è il primo sabato del mese, vero?
Sì.
Giusto? Primo sabato del mese. Bene.
Sì.
E allora noi ci sentiremo la prossima volta da Fatima, perché io lunedì sarò a Fatima e pregherò naturalmente per tutti voi, ma voi pregate per me, che metta la testa a posto. Voi sentite che razza di bombardamenti che bisogna, io ho bisogno di aiuto e di grazia per poter essere di aiuto anche ai fratelli che vanno in cerca della verità. Bene, Ave Maria a tutti, santo primo venerdì del mese, santo primo sabato del mese. Nel sito delle suore, sia lì che anche in Stella Matutina, voi trovate, diciamo, i sabati con Maria, che sono una meraviglia. Sono una meraviglia perché spiegano delle cose che noi neanche ce le sogniamo e come servono per la nostra santificazione. santa giornata a tutti voi, allora da Claudia e da Anna, sì.
Certo,
Anna,
grazie, sì, buon viaggio Claudio.
Ave Maria.
Ave Maria. Ave Maria.